Volevo solo, prima di iniziare a leggere, solo leggere una cosa che diceva Paolo quando lo criticavano per il suo apostolato. E lui dice che il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano anche dell'Evangelo. Però Paolo cosa dice? Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose. Né ve ne scrivo affinché si faccia così con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho la ricompensa. Ma se lo faccio controvoglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Ecco, questo è importante, non è quello che come ci sentiamo noi, ma è quello che il Signore ci chiede di fare. Abbiamo un compito, ognuno di noi ha un compito. E questo è Paolo che lo dice, noi lo riportiamo solo, lo leggiamo solo perché ci serva da stimolo e da riflessione. Ecco, adesso andrei alle letture vere e proprie. Leggeremo abbastanza, ma non ve la prendete perché così mi è venuto in cuore. Allora, prima leggiamo in Esodo, al capitolo 14, il passaggio del Mar Rosso, due versetti, dal 13 al 16 e dal 21 al 22.
Si può dire tutte le letture così le segniamo?
Brava. Allora, Esodo 14, dal 13 al 16. Poi, sempre Esodo 14, dal 21 al 22. E poi, dopo, leggiamo Matteo 8, dal 18 al 27. Cioè, perdono, dal 18 al 34. E poi tutto il 9, Matteo 9. Poi possiamo anche non leggerlo tutto, ci fermiamo magari. Comunque, diciamo, le letture le conosciamo bene. Allora, in Esodo 14, dal 13 al 16. Ma Mosè disse al popolo: Non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che egli compirà oggi per voi. Poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Quindi l'Eterno disse a Mosè: Perché gridi a me? Dì ai figli di Israele di andare avanti. E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. E ancora, allora Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare, un forte vento orientale, tutta quella notte, e cambiò il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Così i figli di Israele entrarono in mezzo al mare all'asciutto, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Perché qua gli ebrei si lamentavano con Mosè, perché avevano visto gli egiziani che gli andavano incontro, avevano paura di morire nel deserto, quindi dicevano: preferiamo morire forse in Egitto che non qui nel deserto, cioè preferiamo servire gli egiziani come schiavi piuttosto che morire nel deserto. E invece Mosè, spinto dal Signore, dice: Non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che oggi compirà per voi. E poi però l'Eterno incita Mosè, come dire: Dì ai figli di Israele di andare avanti, e tu alza il tuo bastone. Poi, se qualcuno voglia di leggere, il capitolo Matteo 8, dal 18 al 34.
Ora Gesù, vedendo intorno a sé grandi folle, comandò che si passasse dall'altra riva. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Poi un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ed essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde. Ora egli dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, noi periamo. Ma egli disse loro: Perché avete paura, uomini di poca fede? E alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece una gran bonaccia. Allora gli uomini si meravigliarono e dissero: Chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono? E quando giunse dall'altra riva, nella regione del Gergeseni, gli si fecero incontro due indemoniati, usciti dai sepolcri, tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, essi si misero a gridare dicendo: Chi vi è tra noi e te, o Gesù, figlio di Dio? Se tu sei venuto qui per tormentarci prima del tempo? Or, lontano da loro, vi era un grande branco di porci che pascolava. E i demoni lo pregavano dicendo: Se tu ci scacci, permettici di andare in quel branco di porci. Ed egli disse loro: Andate. Così essi, usciti, se ne andarono in quel branco di porci. Ed ecco, tutto quel branco di porci si precipitò dal dirupo nel mare e morirono nelle acque. Ma coloro che li custodivano fuggirono e, andati nelle città, raccontarono tutte queste cose, incluso il fatto degli indemoniati. Ed ecco, tutta la città uscì incontro a Gesù e, come lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio.
Poi, se vogliamo, possiamo dividere il 9 dall'1 al 13, magari lo leggo io, poi se c'è qualche altro volontario, ci dividiamo, visto che è più lungo. Ed egli, salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto. E Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: Figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed ecco alcuni scribi dicevano fra sé: Costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile dire: I tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa tua. Ed egli, alzatosi, se ne andò a casa sua, e le folle, veduto ciò, si meravigliavano e glorificavano Dio che aveva dato tale potere agli uomini. Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: Seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa, ecco, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli: Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù, avendo sentito ciò, disse loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa: Io voglio misericordia e non sacrificio. perché io sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori.
Allora si accostarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo spesso mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova su un abito vecchio, perché ciò porta via il rattoppo e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, così si conservano entrambi. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga si avvicinò e si inchinò davanti a lui dicendo: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, metti la mano su di lei ed ella vivrà». E Gesù, alzatosi, lo seguì insieme a uno dei discepoli. Ed ecco una donna, affetta da un flusso di sangue, già da 12 anni, gli si accostò di dietro e toccò il lembo della sua veste, perché diceva fra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare la sua veste, sarò guarita». Gesù, voltatosi vedutola, le disse: «Fatti animo, figliuola, la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù arrivò a casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva strepito, disse loro: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Ed essi lo deridevano. Poi, quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la fanciulla per la mano ed ella si alzò. La fama di ciò si divulgò per tutto quel paese. E mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, figlio di Davide». Quando egli entrò in casa, quei ciechi si accostarono a lui. Gesù disse loro: «Credete che io possa far questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore». Allora gli toccò loro gli occhi, dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». I loro occhi si aprirono. Poi Gesù ordinò severamente dicendo: «Badate che nessuno lo sappia». Ma essi, usciti fuori, divulgarono la sua fama per tutto quel paese. Ora, come quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. E quando il demone fu scacciato, il muto parlò, e le folle si meravigliarono dicendo: «Non si è mai vista una simile cosa in Israele». Ma i farisei dicevano: «E gli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni». E Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Allora gli disse ai suoi discepoli: «La messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe». Amen.
Ci sono, cari fratelli, tantissimi spunti di riflessione e insegnamenti in questi due, un capitolo e mezzo che abbiamo letto del Vangelo di Matteo. Il racconto della vita di Gesù, non sappiamo se è una giornata o se sono più giornate, comunque vediamo che Gesù si muove, cammina, si sposta e in ogni zona dove va, in ogni posto dove va, porta guarigione e perdono e le persone vengono trasformate dall'incontro che hanno con lui. Tant'è che i ciechi recuperano la vista, gli indemoniati rinsaviscono. C'è un'infinità di insegnamenti anche per quanto riguarda la religione, la religiosità. Quando, ad esempio, la parabola del pezzo di stoffa nuovo su un vestito vecchio. E questi sono gli insegnamenti che il nostro Signore faceva all'epoca, ma che sono validi ancora oggi. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. E si rende conto della situazione dell'uomo dell'epoca, che è la stessa dell'uomo di adesso. La messa è veramente, anzi, adesso forse non lo so se è peggio o meglio. Comunque, sta di fatto che chi è senza Dio veramente si sta diffondendo sempre, sappiamo benissimo che l'idea. Cioè, i valori del cristianesimo sono rigettati in toto, quindi la disperazione penso sia forse ancora più grande dell'epoca. Però gli operai sono pochi, e questa è anche la nostra preghiera, di mandare degli operai nelle messe. Bene, qua in questi racconti Gesù ci insegna. Sì, scusate, scusate. Cosa vuol dire essere suoi discepoli? Ci insegna il Signore e lo ci insegna praticamente. Dalla folla si avvicina uno scriba nel primo racconto, quando dice del seguire Gesù, quando dice il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Sappiamo che gli scribi erano delle persone molto in vista nella società del tempo, che erano incaricati di trascrivere i testi sacri e di tramandarli. Quindi erano profondi conoscitori della legge. E poi subito nel capitolo dopo, nel versetto dopo, uno dei suoi discepoli si avvicina a lui e gli dice che lo seguirà ovunque. No, lo scriba dice che ti seguirò dovunque andrai, mentre il suo discepolo gli dice permettimi almeno di seppellire mio padre. E qui Gesù mette subito in chiaro le cose. Il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Qui con me c'è la vera vita, sembra dire Gesù al suo discepolo che vuole seppellire il padre. Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Con la morte i giochi sono già fatti in questa vita. Vieni dietro me, che è la cosa più importante. Ma tieni ben presente che questa non sarà una strada facile. Infatti in Luca 9:23 sempre Gesù disse, se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda oggi, ogni giorno la sua croce e mi segua. Questo ci fa pensare alle difficoltà che abbiamo anche noi tutti i giorni nella vita. Lasciamo stare quelli che non sono credenti, che oltre alle difficoltà della vita si attirano proprio l'inimicizia di Dio e quindi le cose sono ancora più terribili perché il peccato pesa sulla loro testa. Ma per i credenti che hanno fatto pace con Dio, non sempre la strada è senza intoppi o difficoltà, che sono poi le difficoltà che tutti conosciamo, il lavoro, la malattia, il tempo che sembra non bastare mai, l'ansia per le cose che dobbiamo fare. Queste cose però come credenti non ci devono togliere la pace. Noi abbiamo un Dio che chiamiamo l'Eterno e che sappiamo che ha creato i cieli e la terra ed è padrone del tempo. Leggiamo che il Signore sulla barca, durante la tempesta, con onde talmente grandi che coprivano la stessa barca, dormiva. Ma i suoi discepoli lo svegliarono. Signore, Signore, salvaci, noi stiamo perendo, noi stiamo periamo. Non era forse il Signore in pieno controllo della situazione? Loro erano lì con lui, anche se stava dormendo. Egli, vediamo in questo racconto, l'abbiamo già visto in un altro culto, comanda i flutti. Egli comanda la materia inanimata ed essa gli risponde. Sgrida i venti e il mare. Ma resta il fatto importante in questi racconti che vedremo, che abbiamo letto e che cerchiamo di analizzare un pochino, che i suoi discepoli non lo conoscevano. Infatti dicono, chi è costui al quale il mare e i venti gli ubbidiscono? Sì, magari lo conoscevano personalmente, perché era in carne e ossa lì con loro Gesù, ma non avevano una consapevolezza e una conoscenza profonda dell'intima natura di Gesù. Nel racconto degli indemoniati gergeseni, dopo aver guarito gli indemoniati, le folle lo pregavano di andarsene. Gesù, lo pregavano di andarsene. Sempre gli scribi lo accusavano di bestemmiare nel versetto successivo. Abbiamo in questi racconti un esempio di cosa voleva dire Gesù quando disse: il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Tutte le persone notabili del tempo, i dotti, gli scribi, i farisei, persino alcuni suoi discepoli e addirittura nel racconto del digiuno, i discepoli di Giovanni non lo conoscono. E addirittura i farisei, abbiamo visto, gli scribi lo accusano di bestemmiare, e i farisei dicono che il Signore, quando scaccia i due ciechi diventano vedenti e il muto indemoniato viene guarito, dicono che egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Cosa fa Gesù? Egli Gesù quindi se ne va e passa da un'altra parte. Però cosa succede? Che leggiamo in questo racconto, lo riconoscono gli indemoniati, la donna dal flusso di sangue, che sappiamo era, secondo la legge ebraica, le donne col flusso di sangue erano donne impure. Però si avvicinano e lo toccano, e Gesù si fa toccare da una donna impura. Matteo il pubblicano, sappiamo che erano gli esattori delle imposte, coloro che avevano l'appalto dei tributi, che raccoglievano i tributi per conto dei romani. E pubblicano, infatti, significa tesoro pubblico, pubblicanum, sì, publicum, scusate, significa tesoro pubblico imposte. Però non erano ben visti perché molti di questi non erano proprio degli stinchi di santo, cioè a volte se ne approfittavano e avevano anche dei vantaggi personali. Perché poi ho letto, cercando un pochino, che non era molto chiara la quantità di tasse che si dovevano pagare, quindi magari cambiava di volta in volta a seconda di chi avevano di fronte, a seconda dell'occasione. E quindi avevano fama di avere perpetrato degli abusi per il loro potere. Però queste persone riconoscono Gesù. Matteo infatti lo segue, lascia subito il banco delle imposte e lo segue. Lo riconoscono i due ciechi e gli dicono: abbi pietà di noi. La folla nella casa del capo della sinagoga, che notiamo bene, uno dei capi della sinagoga si avvicina e si inchina davanti a Gesù. Ebbene, la folla, leggevamo, che quando c'è l'episodio quando lui va a casa del capo della sinagoga, perché viene chiamato da questo capo della sinagoga in aiuto perché sua figlia è morta, e nel frattempo sappiamo che incontra la donna dal flusso di sangue durante questo tragitto, ebbene la folla dice, vabbè, a parte che dice alla donna: fatti animo figliola, la tua fede ti ha salvata. Gesù disse loro: c'erano all'interno della casa del capo della sinagoga i suonatori di flauto e la folla che faceva strepito. E Gesù arriva e dice: ritiratevi perché la fanciulla non è morta ma dorme. Ed essi cosa facevano? Deridevano Gesù. E Gesù, come sta scritto poi nel versetto 35, Matteo 9, 35, andava attorno per tutte le città e villaggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia. Al versetto 36, come abbiamo ripetuto prima, vedendo le folle ne ebbe compassione. E qui, cari fratelli, comprendiamo uno degli aspetti fondamentali della natura di Dio e del nostro Signore Gesù. Gesù è veramente interessato al bene degli uomini. Per questo è venuto. Questo è il suo compito che lui ha accettato di buon cuore dal Padre, per riconciliarli con il Padre, con Dio. Questa è la vera misericordia che vuole insegnare Gesù quando parla: io non voglio sacrifici, ma voglio misericordia. Questo brano fa capire in maniera molto profonda cosa vuol dire essere un discepolo di Gesù. Egli Gesù, nel capitolo degli indemoniati gergeseni, lascia che i porci si precipitino in mare, ma salva l'uomo. Gli abitanti del paese lo mandano via, non guardano al fatto che aveva scacciato i demoni e aveva liberato due persone, ma guardano al fatto che avevano perso il branco di porci. Non siamo, cari fratelli, toccati dall'infinito amore di Dio in Cristo Gesù per noi anche. Nella parabola del paralitico di Capernaum, quando gli scribi lo accusavano di bestemmiare, pone una domanda bellissima, e adesso la volevo leggere. Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cos'è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati e cammina?» Gesù non risponde a questa domanda, lascia una domanda aperta, perché probabilmente dobbiamo. Ognuno di noi deve rispondere nel proprio cuore a questa domanda. Ma dichiara e dimostra con i fatti che il Figlio di Dio ha autorità sulla vita fisica e su quella spirituale. Per l'uomo, infatti, questa è la risposta che mi sono dato io, riflettendo, che probabilmente mi ha messo in cuore il Signore. L'uomo né una cosa è facile, né pure l'altra, anzi, sono veramente impossibili per l'uomo, tutte e due. Perdonare i peccati e dire a una persona: alzati e cammina. Sono le cose. Però Gesù dice: cos'è più facile secondo voi? E nessuna delle due cose facili per noi. Siamo noi però che dobbiamo credere ed avere umiltà di chiedere a Dio di venire incontro alla nostra incredulità. Noi abbiamo un Dio che è pienamente in grado di aprire il Mar Rosso, come abbiamo letto in Esodo, per far passare in salvo gli israeliti. Calmare la tempesta del mare, come ha fatto Gesù nel racconto della barca. Avere autorità sul creato, e quindi sgrida i flutti e il vento, e sugli eventi naturali, ed anche avere autorità sul destino ultimo dell'uomo, quando questo nostro corpo, che è stato programmato con una scadenza, verrà meno. Infatti, leggiamo che Gesù ha l'autorità di perdonare i peccati in questa vita. Perché ricordiamoci, cari fratelli, se una persona non si ravvede, se una persona non si arrende a Gesù, allora conoscerà Gesù al termine dei suoi giorni come terribile giudice che nel giorno del giudizio non avrà misericordia. E per questo volevo leggere in Apocalisse, nel capitolo 6, dal 12 al 17. Questo io credo sia l'immagine di Gesù come giudice. E dice: poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un gran terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Allora i re della terra, e i grandi, e i ricchi, e i capitani, e i potenti, e ogni schiavo, e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? E questo è il Signore come giudice, Gesù che si tornerà per giudicare. E quindi capite che qua non dice i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero. Quindi non è che ci sono delle categorie che sono escluse. E dicevano per la paura di vedere Gesù come giudice, che i monti ci cadano addosso, che chi può resistere all'ira del Signore? Ebbene, così non è per noi, non deve essere per noi, cari fratelli. Però è così per noi, solo se ci riconosciamo come i malati di cui parla Gesù, che che vogliono andare lui per guarire. Perché noi credenti non ci basiamo sulla nostra giustizia o capacità, ma sulla giustizia di Dio e sulle sue promesse. Non importa come ci sentiamo, ma guardiamo fermamente la parola di Dio e alle sue promesse che ci possono salvare. E questo è quanto, cari fratelli. C'è poco altro da dire che leggere con cura la parola del Signore e cercare di capire chi era Gesù veramente. Sappiamo che lo Spirito ci viene dato se noi ci ravvediamo e se andiamo al Signore a chiedere pietà. E solo in questo caso ci viene dato. E per ravvederci dobbiamo avere umiltà, come il capo della sinagoga che si inchina di fronte a Gesù. E dobbiamo confessare il nostro peccato e abbandonarlo. Però confessarlo non vuol dire solo ho fatto questo, ho fatto quello, ma cercare di capire la natura profonda, le motivazioni profonde per cui ci siamo allontanati volontariamente dal Signore. Perché quando uno pecca, sì, molte volte uno pecca involontariamente, però ci sono anche determinati peccati che sono come delle schiavitù che una persona ha e che vanno eliminati, vanno portati al Signore. E queste sono le situazioni più dolorose perché bisogna capire le motivazioni per cui questi peccati continuano nella nostra vita. E però non basta solo dire ho fatto questo, non lo voglio più fare. Bisogna capire a fondo le motivazioni che ci spingono ad allontanarci dal Signore, che ci spingono a peccare, a non credere nella sua grazia infinita, nella sua misericordia, nel suo amore. Abbiamo qui una miniera veramente, la Scrittura, che ogni momento ci può insegnare, ci può istruire, ci può consolare. E abbiamo visto che il Dio dell'Antico Testamento che ha aperto il Mar Rosso è lo stesso nel Nuovo Testamento. Perché Gesù ha la stessa natura del Padre, e dice: Io e il Padre siamo uno. Ha sgridato i flutti e il vento, e questi li hanno ubbidito. Ha mandato gli spiriti nei porci per liberare due persone, e queste persone si sono rinsavite, sono tornate ad essere persone normali, in salute. E la folla che agisce per istinto, per superficialità, cosa va? Va a vedere che sono morti i porci da cui loro avevano sostentamento. La vedete come ai tempi nostri, anche all'epoca non riconoscevano Gesù. E quindi lo deridevano, e lui cosa faceva? Prendeva e andava da un'altra parte. Ma con pazienza, perché? Perché il Signore vuole insegnarci ad avere misericordia, anche con chi ci fa del male. Ci sono persone che purtroppo sono schiave del mondo, hanno tante schiavitù che possono farci del male. Noi sappiamo che dobbiamo essere prudenti. Allontanarci se non vogliono ascoltare. Però se ci sono persone che pur essendo, diciamo, dominate dal peccato, ascoltano la parola che viene dal Signore, allora forse con queste bisogna avere misericordia. Non dobbiamo insegnare la dottrina, noi dobbiamo spingere delle persone al ravvedimento, come è successo per noi. Infatti, per quello che gli scribi e i dotti dicevano, chi è che ti dà autorità di fare queste cose? Perché loro l'autorità gli veniva dagli uomini, erano dotti secondo quello che insegnavano gli uomini, non erano dotti perché avevano la saggezza di Dio o la conoscenza profonda di Dio, di Gesù. Loro avevano una conoscenza intellettuale, letteraria delle scritture, della legge. Per questo che per avere misericordia e non avere sacrificio, dobbiamo essere una nuova creatura. Ed è molto bello l'esempio del pezzo di stoffa non si può mettere su un vestito vecchio. Se noi ci presentiamo agli altri con lo stesso vestito che avevamo, con la stessa nostra natura di prima, succede solo che la pezza nuova che mettiamo, che può essere un versetto del Signore o un capitolo o qualcosa che abbiamo imparato, può solo portarci del male perché ci strappa il vestito vecchio. E quindi per quello che a volte alcuni credenti vengono derisi dalle persone del mondo. Io in passato ho parlato con una persona che è un medico e E mi diceva che io gli avevo detto che ero credente, che avevo fede nel Signore Gesù. E questo medico mi fa, e sono emozioni queste. Ma perché? Perché lui è veramente un incredulo, questo medico. È veramente lontano dal Signore. Non si mette minimamente a leggere. Però bisogna fare attenzione che anche in questo c'è un fondo di verità, perché molte volte, quando uno si accosta alla parola di Dio, molte volte può essere il sentimento che viene fuori. Per quello che sentiamo molte volte anche Ferrucci dice gloria a Dio, amen. E questo sentimento, chi è un avversario, chi è lontano da Dio, questo sentimentalismo lo riconosce subito perché è della sua stessa pasta, è della natura carnale che non vuole morire in noi. Per quello che lo riconoscono che sia un sentimentalismo. Forse hanno anche ragione, però noi sappiamo che la fede non è questo. La fede è. C'è la parola che ce lo dice, è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E la fede è sapere che Gesù è con te anche quando stai male, perché lo senti vivo nel tuo cuore. E sapere che come lui ha aperto il Mar Rosso può benissimo farci guarire. E se non ci fa guarire, perché forse ha qualcosa di meglio. C'è scritto che la fede ci dà la caparra dello spirito. La caparra dello spirito cos'è? Un'anticipazione. È come se ci desse un acconto sulle meraviglie future. E questo acconto, questa anticipazione, questa caparra che il Signore ci dà, dobbiamo tenercela come il più grande tesoro che possiamo avere. Perché è un'anticipazione della comunione con Lui, della sua presenza, della sua vera vita. Che può vivere anche in noi. Allora, questo, secondo me, anche i non credenti si fermano davanti a questo. Infatti, gli indemoniati lo riconoscevano Gesù. Cioè, gli indemoniati, perdono, scusatemi, gli spiriti maligni che possedevano queste persone riconoscevano che era Gesù. E però si sono fermati e hanno detto: tu hai autorità anche su di noi, lasciaci andare almeno nel branco dei porci. E così Gesù ha fatto. Perché comanda autorità su tutti, sugli spiriti, sulla natura e anche su di noi deve avere autorità, perché la sua parola sappiamo che ha autorità per chi crede. E noi abbiamo, come si diceva la domenica passata, noi abbiamo autorità nei confronti delle altre persone di insegnare. Appena diventato credente, ne ho parlato con delle persone che non sono naturalmente credenti, non erano naturalmente credenti, e mi hanno detto, io vado, ho detto, ho conosciuto questa persona che mi spiega il Vangelo e mi piace molto e vado. E sapete cosa mi hanno detto? E chi è che gli dà l'autorità? Da chi gli viene? E l'autorità viene dal Signore. L'autorità viene dal Dio che ha aperto il Mar Rosso. Che ha salvato i ciechi, ha fatto camminare gli storpi. E questa autorità è stata data a Ferruccio per spiegarci l'Evangelo, ma è stata data a ciascuno di noi. Perché c'è scritto che siamo tutti uniti in un solo spirito, ed è lo spirito di Dio, che non è indivisibile, è unico. E se ognuno ha un po' dello spirito di Dio, allora è una nuova creatura, è una nuova persona, può essere fiero e felice a camminare a testa alta, anche se ci sono le difficoltà. Perché sappiamo che le difficoltà e i problemi che affrontiamo tutti i giorni vengono perché, come quando piove, piove, nevica, nevica, ti può sfondare il tetto. Però non, queste non ci lasciano senza pace, non ci devono lasciare senza pace, perché le risorse infinite arrivano da Dio. C'è scritto: chi ha sete venga a me e prenda gratuitamente dell'acqua della vita. E poi c'è scritto anche che fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal proprio seno. Io credo che oggi il messaggio che il Signore vuole darci è quello di incitarci e di fare una bella revisione sul nostro modo di vedere, di avvicinarci alla fede, alla Sua parola, venire anche nella Sua casa la domenica, perché sappiamo che la chiesa, l'ecclesia, l'assemblea non è fatta da muri, ma è fatta da persone. che hanno sperimentato il perdono del Signore e hanno lo Spirito del Signore, se l'hanno sperimentato e sono in comunione con Lui. E dove c'è lo Spirito del Signore, c'è scritto che lì c'è libertà, ma c'è anche la presenza del Signore. Ecco, quindi, come sta scritto nelle sinagoghe, badate bene davanti a chi vi presentate. E così anche noi, quando veniamo al culto, dobbiamo badare bene davanti a chi ci presentiamo. E ricordarcelo sempre, tutti i giorni della settimana. Perché il Signore non vuole sciattoni, non vuole persone confuse, disordinate. Vuole persone serie, che prendono l'incarico che ciascuno ha come credente in modo serio, come diceva Paolo. Sta di fatto che se non ho voglia di predicare il Vangelo, eppure lo predico. Lo devo predicare, ma perché? Perché mi è stato imposto, mi è stato dato questo incarico. E se non capiamo la solennità, la meraviglia di questo incarico, vuol dire che forse il Signore non sbaglia, di sicuro, ma forse siamo noi che dobbiamo cambiare. Perché forse non siamo ancora degni di tutto questo bene che Lui ci vuole fare. È questo su cui dobbiamo riflettere, cari fratelli. Paolo non voleva vivere del Vangelo, cioè non voleva che pagando la decima gli pagassero il servizio, perché la sua ricompensa, lo scrive benissimo in 1 Corinzi 9, la sua ricompensa era predicare il Vangelo. E lui sentiva questo incarico, non si tirava indietro, perché sentiva obbligato. Obbligato da cosa? Dal sangue di Gesù, dal perdono che aveva avuto. E quindi, come sta scritto, rinfranchiamo i nostri cuori e le gambe vacillanti, perché il Signore è vero, è potente ed è pienamente in grado di compiere quello che ci ha promesso. Lo ringraziamo nel nome di suo Figlio Gesù. Amen.